quali sono i profili di collaborazione tra Italia e Cina in materia di assistenza giudiziaria penale? Quali sono i trattati che regolano la cooperazione giudiziaria in materia di reciproca assistenza penale tra Italia e Cina? Ciao, questo è Diritto Cinese, il podcast per capire caratteristiche e tendenze del fenomeno giuridico cinese. Io sono Ivan Cardillo, direttore dell'Istituto di Diritto Cinese. La Cina e l'Italia hanno siglato nel 2010 il Trattato in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, entrato in vigore nel 2015. Il campo di applicazione prevede la notifica di documenti relativi a procedimenti penali, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, l'assunzione e la trasmissione di perizie, l'invio di documenti, atti ed elementi di prova, la ricerca e l'identificazione di persone, l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti, il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali, l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti e sequestri di beni, la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato, la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di informazioni desunte dagli archivi giudiziari, lo scambio di informazioni in materia di diritto e qualsiasi altra forma di assistenza richiesta dalle parti. Il trattato esclude esplicitamente determinati campi di applicazione. Il primo è l'estradizione, che è oggetto di un apposito trattato, l'esecuzione di sentenze penali o il trasferimento del condannato e il trasferimento di procedimenti penali. La parte può rifiutare assistenza quando la condanna non costituisce reato nel proprio paese, quando si tratta di un reato politico, ad eccezione di reati legati a terrorismo o reati condannati dalle altre convenzioni internazionali, quando si tratta di un reato militare o quando l'atto è finalizzato al perseguimento di un soggetto per motivi legati alla razza, al sesso, alla religione, alla nazionalità o alle opinioni politiche, o anche quando l'accoglimento della domanda possa compromettere la sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato. Per procedere ad una richiesta bisogna formulare una domanda che deve contenere il nome dell'autorità competente, una indicazione della natura del reato cui si riferisce la richiesta, l'esposizione dei fatti, le indicazioni delle norme, questo appunto per il controllo nel merito e l'eventuale comparazione con i reati presenti nell'ordinamento della parte richiesta. Una descrizione delle attività richieste deve essere esplicitata nella richiesta di assistenza. Inoltre bisogna indicare anche le informazioni sull'identità o la residenza della persona di cui è richiesta la testimonianza, o l'indirizzo, la residenza della persona a cui deve essere notificato un procedimento, la descrizione del luogo e degli oggetti che devono essere ispezionati o esaminati, la descrizione del luogo e degli oggetti che devono essere perquisiti e l'indicazione dei beni da recare ai fini delle indagini, del congelamento o del sequestro. Inoltre, nella richiesta possono essere anche esplicitate particolari esigenze di riservatezza con le relative ragioni di giustificazione. L'esecuzione di tali richieste deve essere immediata e deve essere fedele alle indicazioni date dalla parte. Infine, può essere anche raggiunto un accordo per l'utilizzo di collegamenti in videoconferenza. Questo è uno strumento delicato perché in genere la videoconferenza e la testimonianza a mezzo video collegandosi ad un processo che viene celebrato all'estero è un'attività che generalmente non viene ammessa in Cina neanche per i processi civili e quindi è bene in questo caso analizzare i dettati del trattato di assistenza in materia penale ma anche del trattato di assistenza in materia civile per vedere a quali condizioni si può procedere alla testimonianza in videoconferenza. Questo perché mancherebbe in una testimonianza in videoconferenza quel controllo preventivo legato alla sicurezza, sovranità, l'interesse sociale, l'interesse pubblico. Il trattato prevede anche la possibilità di trasferire temporaneamente una persona detenuta da un territorio all'altro al fine di comparire dinanzi all'autorità competente per rendere testimonianza o per partecipare ad altri atti processuali, a patto che la persona vi acconsenta e che sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le parti riguardo al trasferimento e alle condizioni. A ciò si aggiungono una serie di garanzie per i testimoni: non possono essere costretti a rendere testimonianza o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella domanda, ma l'eccezione è possibile quando il testimone non lascia il territorio del paese entro 15 giorni, a quel punto può essere soggetto ad altre attività, oppure quando fa ritorno in quel paese volontariamente. Il trattato riconosce anche la possibilità dello scambio di informazioni, della confisca dei beni, dell'esecuzione di misure cautelari. Il trattato esenta dall'obbligo di legalizzazione e prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione, sulla giurisprudenza, insomma lo scambio di conoscenza. La parte richiesta in genere sostiene i costi per l'esecuzione della rogatoria, ma per quanto riguarda invece le spese di viaggio e di soggiorno per le persone che devono rendere testimonianza, le spese e gli onorari spettanti ai periti, agli interpreti, ai traduttori, devono essere tutte a carico della parte richiedente. Altro trattato in materia di assistenza giudiziaria penale è il trattato di estradizione, anche questo firmato nel 2010 e in vigore dal 2015. In base a tale trattato le parti si impegnano a estradare le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono ricercate dall'altro paese. I reati che danno luogo all'estradizione sono tutti quei reati punibili ai sensi della legge di entrambi i paesi, con la pena della reclusione ad almeno un anno. La richiesta di estradizione può essere formulata anche per eseguire una condanna alla pena della reclusione e al momento della presentazione della domanda la durata della pena residua di almeno 6 mesi. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le parti, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia. Ecco, si guarda alla condotta, alla fattispecie concreta. Quando l'estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli stati, lo stato richiesto può concedere l'estradizione per tutti i reati. Se il reato invece per il quale è richiesta l'estradizione attiene alla materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari, lo Stato richiesto non rifiuterà l'estradizione soltanto per il motivo che la sua legge non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte. Quindi questa è un'eccezione al primo punto dove si prevede che il reato debba essere considerato tale nella legislazione di entrambi i paesi. L'estradizione non è concessa in una delle seguenti circostanze: quando appunto si tratta di reato politico, qui è in linea con il trattato di assistenza giudiziaria penale e le condizioni che giustificano il rifiuto di assistenza, perseguimento di una persona per motivi legati alla razza, al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'opinione politica, quando si tratta di reati militari, quando nello Stato richiesto il reato per il quale l'estradizione è domandata è coperto da provvedimenti di clemenza individuale o generale, quando lo Stato richiesto ha emesso sentenza definitiva, ovvero ha definitivamente concluso il procedimento penale nei confronti della persona richiesta per il reato per cui è domandata l'estradizione. La lettera F dell'articolo 3 prevede la possibilità di rifiuto dell'estradizione quando c'è possibilità di ritenere che la persona sarà sottoposta a tortura o ad altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante, con riferimento al reato per il quale è stata domandata l'estradizione. Questo è un elemento importante ed è necessario ricordare in questa sede la decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Liu contro Polonia, dove la Corte accetta il ricorso del cittadino cinese Liu che chiede di annullare l'ordine di estradizione della Polonia che aveva appunto accettato la richiesta di estradizione fatta dalla Cina nel 2020. La Corte accetta il ricorso e vieta l'estradizione di Liu in Cina. L'articolo 3 della decisione dice che qualora Liu fosse estradato avrebbe incorso in seri e concreti rischi di maltrattamento e di trattamenti inumani. E poi la Corte sottolinea che la Cina non ha ratificato il patto internazionale sui diritti civili e politici e anche la Corte cita i vari documenti delle Nazioni Unite sul ricorso alla tortura nelle carceri cinesi. L'ultimo motivo che giustifica il rifiuto della estradizione è quando tale estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o gli interessi essenziali dello Stato richiesto. Poi ci sono anche dei motivi facoltativi, ad esempio valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o altre condizioni personali della persona, oppure se la persona richiesta è soggetta ad altro procedimento nel paese richiesto. Ciascuno Stato, in base al trattato, ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. La richiesta di estradizione deve contenere il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione e tutti i documenti di identificazione della persona, comprese i dati segnaletici, fotografie e impronte digitali. Deve essere presentata anche un'esposizione dei fatti costituenti reato per i quali l'estradizione è richiesta, l'indicazione della data, del luogo della consumazione, della condotta. Deve essere esplicitato il titolo del reato, la pena che potrebbe essere applicata e devono essere indicate tutte le disposizioni di legge che regolano il caso. Inoltre, in caso di estradizione per dare esecuzione ad una condanna, è necessario allegare anche una copia autentica della sentenza esecutiva e eventualmente della pena già eseguita. Quanto all'arresto provvisorio e alle altre misure coercitive, queste diventano inefficaci se entro 30 giorni successivi all'arresto della persona richiesta l'autorità designata dello Stato richiesto non ha ricevuto formale richiesta di estradizione. Quindi in quel caso la persona tornerebbe libera. Quando la persona richiesta è oggetto di ulteriori procedimenti, l'estradizione può essere differita. Quando la persona richiesta è soggetta a procedimenti penali nel paese richiesto, allora in questo caso la consegna o l'estradizione può essere differita. Approfondisci la tua conoscenza del diritto cinese su drittocinese.com e scopri anche i nostri servizi. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata e a presto!